366-284-122 per sms, whatsapp, anche note vocali, 334-773-0020 per prenotarsi di intervenire in diretta. E salutiamo anche il nostro opinionista Gianni Visnadi. Buon primo maggio, Gianni.
Buon primo maggio a te e a tutti quelli che ci seguono. Ciao.
Cominciamo con quelli che sono i messaggi da parte dei nostri ascoltatori al 366-284-122. C'è Simone che ad esempio ti chiede, Gianni, è possibile che Antonio Conte non sia ancora su una panchina in Italia? Come lo vedi il tecnico pugliese nella prossima stagione? Ci sono possibilità secondo te?
Ma è possibile, sì, perché Conte è un allenatore ingombrante che costa tanto, che pretende molto, che può creare anche delle turbative in certi ambienti. Al momento ho ricevuto soltanto un'offerta concreta vera, che è quella del Napoli. Poi tutte le altre voci si seguono, ma queste sono cose che sappiamo, non c'è da sorprendersi. Sono molte le squadre anche di vertice che non hanno ancora l'allenatore, e magari anche Conte troverà un posto, una panchina per continuare a, diciamo così, ad allargare il suo albo d'oro. Lo vorrebbero i tifosi del Milan, mi pare che lo interessi meno invece alla società Milan, ecco, questa è un'altra. Se la domanda doveva portarci lì, io continuo a non credere, ecco, a questa ipotesi. Mi sembra troppo un allenatore con troppi spigoli per un gruppo di lavoro come quello del Milan Conte.
Andiamo a Firenze adesso per salutare Max. Buon primo maggio e benvenuto su Radio Sportiva.
Grazie, buongiorno. Al vostro ospite riguardo la Juventus,
sì.
A me sembra piuttosto chiaro che la gestione Agnelli & Company sia stata la causa principale delle problematiche che la Juventus ha oggi, perché se guardiamo, le problematiche giudiziarie vengono da quella gestione, l'affare Ronaldo che ha distrutto le carte della Juve viene da quella gestione, il contratto quinquennale ad Allegri viene da quella gestione. Credo che l'ultimo rimasto di quella gestione sia appunto Reatore Allegri. Secondo me, per aprire un nuovo ciclo è necessario a questo punto togliere anche lui. Volevo sapere cosa ne pensa il vostro ospite.
Ok, grazie Max per la tua riflessione. Cosa ne pensa Gianni Visnadi?
Sono totalmente d'accordo con Max, nel senso che io penso che Allegri alla Juventus abbia fatto la sua epoca, ma non credo di pensarlo solo io, penso che lo pensi anche la proprietà, anche John Elkann. Nella lettera del mese scorso agli azionisti di Exor non l'ha nemmeno citato, mentre un anno e mezzo fa quando ci fu il ribaltone lo indicò come il punto di riferimento, di ripartenza della Juventus. Non è tanto una questione che è l'ultimo sopravvissuto tra virgolette della gestione Andrea Agnelli, è che i cicli finiscono, il secondo ciclo di Allegri, che arrivi o non arrivi la Coppa Italia, si chiude pesantemente in passivo e quindi si cambia. Credo che sia necessario anche il prossimo mercato, io non smetto di dirlo, il prossimo mercato della Juventus secondo me sarà un mercato senza grandi investimenti. Adesso la Juventus sarebbe sulle tracce di Zirze, dopo che è già sulle tracce di Kop Meiners, dopo che è già sulle tracce di altri 3 o 4 giocatori di questo livello. No, la Juventus questi giocatori non ne prende, ne prenderà uno se venderà qualche suo big, altrimenti la Juventus sarà a gioco forza costretta a puntare sui giovani e per puntarci davvero, non solo a parole come quest'anno, e per conseguenza avrà bisogno di un allenatore che è adatto ad insegnare, per un allenatore che è adatto veramente a lavorare con i giovani, non solo a lanciarli in campo, mandarli, farli debuttare in Serie A e poi poter dire che a fine anno ne ha fatti esordire 7 dalla Next Gen e 24 in 3 anni e via dicendo. Cioè nel progetto giovani della Juventus non ci deve essere, non ci saranno più i contratti onerosi. Adesso rinnovano Rugani, evviva, però allora non parliamo di giovani, no? poi presti Huizen e va a fare il titolare da un'altra parte. Questo è il progetto giovani, questo sarebbe stato il progetto giovani. La Juventus quest'anno non ha fatto il progetto giovani, semplicemente non ha fatto il mercato.
Sì, questo è il ragionamento. Mentre Ermanno ti chiede di andare sull'altra sponda di Torino, ovvero quella granata, un commento richiesto a Gianni Visnadi sulla situazione del Torino, sulla situazione societaria, quindi futuro legato a Cairo, e ti chiede anche chi potrebbe sostituire Juric in panchina.
Ma la questione, ripeto anche qua, io non ho notizie fresche. La situazione di Juric, sappiamo tutti che ha un contratto in scadenza. Mi auguro per il Torino che il presidente sappia che cosa fare, sia pronto e che non stia ad aspettare il desiderio di Juric di restare o non restare, visto che Juric ha detto che avrebbe aspettato l'esito della stagione per eventualmente prolungare il suo rapporto. Io credo che anche qui sia tempo di cambiare. E nomi di allenatori per una piazza importante come Torino, per una squadra di grande tradizione come Torino, ce ne sono. E per esempio interessa anche alla Fiorentina, ma io credo che un allenatore giovane tipo Gilardino, una figura alla Paladino, potrebbero rappresentare in qualche modo una continuità, magari anche con una dialettica, una diplomazia anche un po' più facile da gestire per una società. Il Torino anche quest'anno chiuderà la stagione in una posizione anonima, a ridosso, ma largamente staccato dalla zona Europa, e per i tifosi, per parte della critica, la colpa è tutta della proprietà. E io credo che ci siano anche delle responsabilità tecniche, perché a me sembra che il Torino, con i giocatori che ha, che mi pare di ricordare che avesse lo stesso numero di gol fatti e subiti, cioè non mi ricordo se erano 30 o 32, 31 forse, 31 gol, cioè ha segnato, non segna nemmeno un gol a partita.
31-31, la tua memoria non vacilla.
No, mi sembrava che fosse un caso abbastanza curioso questo, no? Perché è poco subire meno di un gol a partita, ma è pochissimo segnarne meno di un gol a partita. È uno degli attacchi peggiori, e lì c'è qualche cosa che non va. E quindi non può essere tutta sempre colpa del presidente. Credo che anche la squadra, l'allenatore, arrivato a Torino con grandi premesse, qualche responsabilità ce l'abbia.
Radio Sportiva al 366-284-122, ci sono anche i vostri vocali, come questo.
Ciao Sportiva, Alex da Conegliano. Volevo chiedere all'ottimo Gianni Visnadi come vedrebbe questo quartetto d'attacco per l'Inter per la prossima stagione, formato da Lautaro Thuram, da Taremi e infine da Gudmundsson. Io credo che sia, oltre ad avere il reparto d'attacco più forte della Serie A, credo che sia anche tra i primi 5-6 d'Europa. Cosa ne pensa?
Ecco, cosa ne pensi insomma su questa valutazione, al netto di Taremi che sicuramente arriverà, Gudmundsson ancora punto interrogativo, no Gianni?
Intanto lasciami salutare Alex, perché è del paese di mio papà,
ecco.
che purtroppo è morto da tantissimi anni, però era di quel paese lì, e quindi lo saluto con particolare affetto, di Conegliano. Ma l'attacco dell'Inter è già forte così. È chiaro che oggi, rispetto all'attacco di oggi, ha tolto Arnautovic e Sanchez, cioè, ci ha messo Thuram, ci ha messo Taremi e Gudmundsson. È chiaro che sarebbe un bel upgrade, però attenzione, Arnautovic non andrà via, perché Arnautovic va detto che è stato un acquisto non propriamente, ma lo dicevamo già l'anno scorso, non propriamente di quelli felici. 10 milioni, riscatto obbligatorio, 3 milioni e 8 di stipendio, ancora 2 anni di contratto, 35 anni di età, e chi te lo prende? Arnautovic finirà il suo contratto all'Inter. Quindi nei 4 ci devi mettere Arnautovic. Taremi l'hanno già preso, prenderanno Gudmundsson o Zirze. Zirze, quando si è detto che veniva usciva che anche l'Inter era interessata a Zirzé. A me sembrava tanto una manovra per far lievitare il prezzo, e mi sembra che l'Inter da Zirzé si sia già defilata prima ancora di inserirsi. E anche la vicenda Gudmundsson, onestamente io non lo so se c'è lo spazio per mettere in questo momento, in questa società, un contratto così impegnativo, perché Gudmundsson ha fatto molto bene, avrà mercato non solo in Italia. Mi sembra sinceramente un'operazione un po' complicata. Sicuri Lautaro, Thuram, Taremi e Arnautovic ci sono, lo prendono un quinto attaccante, se fosse Gudmundsson attacco fortissimo.
Assolutamente. Intanto ci scrive anche Massimiliano da Milano, ti chiede Gianni se secondo te non sarebbe giusto, scrive lui, riportare Totti in società per dare un segnale forte e per tornare al binomio De Rossi-Totti. Ovviamente il tema è quello giallo-rosso, la Roma.
Lo so, sarebbe
sicuramente romantico, bello, quantomeno romantico,
una
quantomeno.
Grande operazione, una grande operazione nostalgia, sarebbe sì. Una grande operazione, ci farebbe tornare tutti più giovani, farebbe felici, immagino, i tifosi della Roma. Non lo so, però mi sembra che Francesco sia stato abbastanza chiaro, o comunque non chiaro, ma sibillino un po' anche recentemente. Non mi sembra che sia questo piano nella proprietà della Roma. Avessero voluto inserirlo i Friedkin, avrebbero avuto 3 anni per trovargli un posto. Non lo so, forse la figura di Totti un po' troppo ingombrante, non so nemmeno a chi farebbe ombra, a tutti evidentemente, ma con quale ruolo poi, non lo so, perché Totti può fare la bandiera, può fare l'uomo immagine, altre cose, cosa, esperienze che ce le ha, cosa può fare. Io, se fossi un tifoso della Roma, mi godrei questo meraviglioso allenatore che mi sono trovato, non dico per caso, però a sorpresa, nel senso che non allenava e ha riportato la squadra, ha ridato vitalità alla squadra, è una bandiera, è un romano, è un romanista. Sinceramente mi accontenterei, ecco.
Buongiorno Sportiva, buongiorno dottor Visnadi. Io sono assolutamente d'accordo con lei con l'analisi su Allegri, e quindi la fine del ciclo Agnelli comprende anche la fine del ciclo Allegri. Riconosciamogli però un gallone, non so se lei è d'accordo con me, la stagione dell'anno scorso, perché in quelle condizioni lì, dove ogni settimana ti cambiava la classifica per questioni extracampo, riuscire a tenere botta e tenere l'insieme è stato bravo, dai. Cosa ne pensa? Grazie e buona domenica, Alberto.
E dunque questa è la riflessione che arriva anche attraverso i vostri vocali, riprendendo una domanda anche del nostro microfono aperto all'interno di questa stessa edizione. Cosa ne pensi Gianni anche del ragionamento del nostro ascoltatore?
Penso che non faccia una piega questo ragionamento, penso che sia giusto, e onestamente io sono spesso critico con Allegri, ma lo scorso anno gliela riconoscevo questa cosa. Lo scorso anno peraltro è stato abbandonato da tutti, no? Come dire, si è trovato a fare l'allenatore, dirigente, era solo in un mare in tempesta. A maggior ragione però, se gli dobbiamo giustamente dare quei meriti, dobbiamo dire che quest'anno il bilancio è negativo, è tremendamente negativo. Perché quest'anno la situazione, quei problemi non ci sono, le coppe non ci sono state. L'anno scorso la Juventus è arrivata in semifinale fino di Europa League, fino a questo punto c'aveva l'impegno infrasettimanale. Cioè un anno dopo la Juventus ha gli stessi punti, forse addirittura un punto in meno di quelli che aveva l'anno scorso dopo 34 giornate. Quindi meriti sì, ma allora tante critiche e mille giustificazioni se a fine anno si decide di tirare una riga.
Assolutamente. Sul tema Juventus ci manda un messaggio anche Alessio da Londra e ti chiede di Dusan Vlahovic, che lui definisce giocatore che ha grossi limiti tecnici sui fondamentali, e ti chiede conferma di questo, come la pensi, e poi lui aggiunge limiti accresciuti e ingigantiti da un impianto di gioco che sicuramente non lo aiuta. Ti chiede anche cosa faresti con il giocatore, se trattenerlo un altro anno a Torino, visto anche l'ingaggio che percepisce, oppure provare fra virgolette a liberarsene e prendere magari un altro tipo di giocatore con qualche gol in meno, magari in dote ma più funzionale. Lui fa l'esempio di Zirkzee. Cosa ne pensi di questo ragionamento, Gianni?
Allora, penso che il più grande rammarico su Vlahovic della Juventus sia quello, dopo 2 anni e mezzo, di non aver ancora capito effettivamente quanto valga questo giocatore, quanto valga tecnicamente, perché quanto valga economicamente lo sappiamo, è stato pagato complessivamente 80 milioni che la Juventus non ha ancora finito di pagare alla Fiorentina, ha un ingaggio faraonico per un giocatore non bravo ma bravissimo, considerando che l'anno prossimo andrà a guadagnare 10 milioni e mezzo netti e nell'ultimo anno di contratto, quello successivo, ne dovrebbe guadagnare 12 netti, quindi è stato considerato un giocatore senza limiti tecnici, senza limiti fisici, senza un giocatore perfetto quando fu preso dalla Fiorentina nel gennaio del 2022. E 2 anni e mezzo dopo, però, onestamente, siamo qui. Il dubbio dell'ascoltatore da Londra è un po' il dubbio di tutto il calcio: quanto vale questo Vlahovic e tutto. A me, te lo devo dire sinceramente, Lorenzo, piace tantissimo. Io credo che sia un giocatore che non abbiamo ancora visto per quello che è il suo vero valore. Mi piace la forza fisica, mi piace l'istinto, credo che anche questi che sembrano limiti tecnici siano spesso, possono essere anche confusi un po', come, anzi non confusi, causati dal nervosismo. Mi sembra un ragazzo che gioca sotto pressione, troppa pressione, sa che ci sono questi dubbi su di lui, non si trova evidentemente a suo agio nell'impianto di gioco, come diceva il nostro amico, quindi penso che sia un giocatore destinato a diventare un grande giocatore, un grandissimo giocatore, come effettivamente sembrava 3 anni fa. Cosa facciamo l'anno prossimo? Lo teniamo o lo diamo via? Allora, intanto è un valore per cui lo dai via se c'è un'offerta. La Juventus, al di là di quello che si è detto, l'avrebbe già venduto la scorsa estate se fosse arrivata l'offerta che doveva arrivare. Se non arriva l'offerta, te lo tieni e provi a valorizzarlo. Scommetto su Zirkzee. Adesso qua siamo nel campo delle ipotesi, certo. giochiamo al fantacalcio, scommetto su Zirkzee o mi tengo Vlahovic? Io, avendo Vlahovic, mi tengo Vlahovic.
Ok, questa è la tua riflessione. Andiamo adesso a Bergamo per salutare Fabio. Buon 1° maggio e benvenuto.
Ciao, grazie, auguri anche a voi. No, io chiamavo per Allegri. Io sì, sono convinto che in realtà non debba assolutamente andarsene. Sono un suo sostenitore perché ritengo che sia in assoluto il migliore allenatore italiano e uno dei migliori nel mondo. Penso che nessuno come lui sia stato in grado e sia in grado di valorizzare una rosa che non c'è. Si sente tanto parlare di Motta, quando arriverà bisognerà cambiare la rosa, bisognerà aggiungere questo, quest'altro. È una missione il fatto che la rosa al momento non esiste. E rispetto all'anno scorso abbiamo ancora meno centrocampisti, perché non c'è Pogba, non c'è Fagioli, non ci sono più Paredes o Di Maria, di conseguenza gli alibi ci sono e come, quindi non capisco questo accanimento nei confronti di un allenatore che sta ottenendo con una squadra sesto, settimo posto, il terzo posto.
Ok, questa è la riflessione da parte di Fabio, il nostro ascoltatore, tema Allegri che divide sempre, costantemente.
Ma guarda, io rispetto le opinioni di tutti, ci mancherebbe altro, il calcio non è una scienza esatta, ciascuno vede, lo vede, lo interpreta e dice quello che pensa. Io credo che un difensore centrale pagato 50 milioni, la difesa del Brasile, il portiere più forte forse del campionato, comunque uno dei più forti d'Europa, sicuramente più pagato come Szczęsny, dell'attaccante abbiamo parlato, di Chiesa abbiamo parlato, Locatelli comprato a 38 milioni 3 anni fa, Rabiot rinnovato dopo una stagione eccezionale. Io tutta questa rosa da sesto, settimo posto non lo so cosa bisogna fare per vincere il campionato. Se questa è una rosa da sesto, settimo posto, ripeto, viva le opinioni di tutti, però forse io a volte sono un po' tranchant, lo riconosco, ma però mi piace, nel senso che mi piace dire le cose un po' come come le penso, e magari sono poco diplomatico, però qua mi sembra che di diplomazia ce ne sia un po' troppo. Poi uno è libero di pensare che Allegri è il miglior allenatore del mondo, ma io onestamente credo che con questa rosa si potesse finire meglio che a una trentina di punti dall'Inter come la Juventus finirà la stagione.
Andiamo adesso a Firenze. Gianni, buon primo maggio e benvenuto su Radio Sportiva.
Sì, buonasera a voi. Io volevo, ecco, riflettere una cosa, perché sento dire ancora queste cose, giustificare questo allenatore. Per me, cioè, più che bollito, direi veramente un allenatore, cioè, della serie l'allenatore del pallone in confusione, no? Tipo Ronzo Canà. Okay. E sento dire anche quelli che giustificano che la Juve è una squadra scarsa, ma de che? La Juve è una squadra scarsa? Cioè, non lo so, portiere, cioè, difensore Vlahovic era il secondo attaccante d'Europa prima, mi pare. Mm-hmm. Se la batteva con Haaland, e che fine ha fatto? Ma chi lo ha ridotto così? Chiesa, chi lo ha ridotto così? Io, un allenatore pagato 10 milioni, cioè, secondo me è una cosa veramente indecente. Poi se c'è ancora qualcuno lo giustifica, bontà loro, d'altronde che gli versa lo stipendio non sono io. Grazie.
Okay, ok, Gianni, insomma, vedi, è arrivata subito il rovescio della medaglia, no? Sul tema Allegri. Si va da una parte all'altra.
Sì, Gianni la pensa come Gianni, quindi non posso, voglio dire, condivido molto di più questa opinione che non quella precedente di Fabio. Ecco, quindi, però, ripeto, ciascuno la pensa un po'. È libero di pensarla come vuole, però far passare la Juventus per una squadra scarsa, sinceramente, peraltro vorrebbe dire proprio dare delle responsabilità e la patente di totale incapace a chi questa squadra ha costruito, perché se questa è una rosa da settimo posto ed è la rosa che costa un terzo più della seconda rosa del campionato, voglio dire, ma che giocatori hanno preso? Perché li hanno presi? Cosa hanno fatto? Cioè, un po', io credo che ci vorrebbe un po' d'equilibrio sempre, ma non saranno tutte di Allegri le colpe. Posso concedere questo ai difensori di Allegri, ma dire che Allegri è vittima della rosa della Juventus, onestamente, mi sembra troppo.
E ti giro anche la riflessione di Anna da Pistoia, tifosa del Napoli. Lei ci scrive: nonostante l'odio che ci riversano addosso tutte le volte che andiamo a Bergamo, io credo che l'Atalanta meriti di vincere finalmente qualcosa. Una bellissima squadra e una società esemplare. Poi aggiunge lei: tanti dei miei pupilli al fantacalcio sono atalantini. Cosa ne pensi di questa riflessione? Atalanta che tra le altre cose si sta approcciando ad una semifinale molto importante in Europa League, e partirà dalla gara di andata a Marsiglia contro l'Olympique. Gianni.
E tutti speriamo che l'Atalanta riesca ad andare in finale. Ti devo non ho capito la domanda, però scusami.
No, ti chiedeva insomma di un'Atalanta che finalmente merita, ecco, di vincere qualcosa. È un percorso che Gasperini sta facendo quasi un decennio, se vogliamo, perché non manca poi molto ai 10 anni di Gasperini in panchina.
Sono totalmente d'accordo. Poi è chiaro che in Europa League potrebbe incrociare un'altra squadra italiana, in Coppa Italia giocherà contro una grande squadra italiana con un grande seguito di tifosi, però io penso che il popolo terzo, l'osservatore terzo alle partite dell'Atalanta in questo finale di stagione tiferà Atalanta per il club, per la proprietà, per la società e anche per l'allenatore. Io credo che Gasperini meriti davvero di alzare finalmente una coppa, perché è un allenatore veramente bravo, che ha dimostrato col lavoro ha fatto diventare l'Atalanta la squadra che non ha mai avuto. Lui è passato per caso a Milano, forse era troppo presto, sicuramente era il momento sbagliato quando fece quei 2 mesi all'Inter, e poi non ha più avuto una chance in una grande squadra, e allora la grande squadra se l'è costruita da solo con la società, e quindi veramente io penso che Gasperini debba vincere qualcosa, perché merita di vincere qualcosa. Questo è un allenatore bravo, sicuramente bravo.
Andiamo anche a Venezia adesso per salutare Leonardo. Buon primo maggio e benvenuto.
Buonasera e buonasera al signor Danni. Volevo chiedere una sua opinione sul posticipo di lunedì sera Genoa-Cagliari. Quanto fosse stato importante almeno fare un punto per il Cagliari, visto che adesso dovrà affrontare Milan, lo scontro diretto col Sassuolo e l'ultima giornata dovrà andare a Roma contro la Lazio. Ecco, volevo una sua opinione.
Ok. Sai
che ogni partita ha la sua storia, perché il Cagliari a Milano contro l'Inter è riuscito a strappare un pareggio, però insomma volevo una sua opinione, ecco. Grazie.
Ok, grazie anche a te Leonardo per la tua domanda. Cosa ne pensi Gianni sul percorso che il Cagliari dovrà affrontare per ottenere la salvezza?
Il Cagliari lunedì ha perso male, come dire, anche in maniera inattesa, no? Perché era reduce non solo dal pareggio di Milano, ma anche dal pareggio con la Juventus in casa, cioè dove è andata molto vicina alla vittoria la squadra di Ranieri. Sinceramente non ci si poteva aspettare un risultato così tondo. E chi lo sa se c'è stata sottovalutazione, chi lo sa perché. Sicuramente il Genoa ha meritato tutto, ha chiuso la partita alla fine del primo tempo, onestamente si capiva che non c'era verso di rimetterla in piedi. Fa ancora in tempo a recuperare da questo scivolone. La classifica al momento è ancora positiva, c'è lo scontro diretto, come diceva il nostro amico, col Sassuolo, che potrebbe essere decisivo. In Milano credo che sarà un'altra squadra che è difficile da affrontare, però onestamente in questo momento io penso che Cagliari ce la farà a salvarsi. Sono stato scettico per tutta la stagione perché mi sembrava tecnicamente uno dei gruppi meno forti, con il Verona e l'Empoli, e invece squadre che mi sembravano più forti come Sassuolo e Udinese, che secondo me sono più forti al netto dell'infortunio di Berardi, di Deulofeu e tutto, sono più forti. Questi gruppi hanno sicuramente fallito, deluso, e adesso mi sembrano quelle le squadre più indiziate per retrocedere.
Assolutamente. Gianni Visnadi, è stato un piacere come sempre. Buon proseguimento di primo maggio e alla prossima. Ciao.
Piacere mio, Lorenzo. Ciao.